L'elevazione del prezzo del petrolio e di altre materie prime prodotte dai paesi in via di sviluppo va considerato, io credo, come un sintomo di un fenomeno di fondo più generale, destinato non solo a durare nel tempo, ma a svilupparsi sempre di più. La spinta crescente di questi paesi a mutare profondamente a proprio vantaggio le ragioni di scambio con i paesi sviluppati, e cioè a non essere più terra di rapina e di sfruttamento dei paesi imperialistici, a disporre pienamente delle proprie risorse, a trattare col resto del mondo da posizioni di maggiore forza e di maggiore indipendenza. Questo fenomeno grandioso e che si svolge necessariamente in forme tumultuose ed intricate, non catalogabili negli schemi secondo cui sono abituati a mettere le brache alla storia certi sapienti politici e studiosi dell'Occidente, questo fenomeno può non garbare a molti, ma è ora che ogni mente che ragioni si convinca che si tratta di un processo irreversibile, che pone problemi nuovi che non si possono eludere e che sarebbe follia pretendere di affrontare sul terreno della forza. Quanto ai comunisti, essi non possono che collocarsi come forza che vede nel risveglio dei popoli oppressi un grande evento positivo e progressivo della storia mondiale, un potente fattore di progresso della civiltà umana e di estensione e sviluppo del processo rivoluzionario su scala mondiale. È evidente che questo moto di emancipazione dei popoli del terzo mondo, questa spinta a liquidare lo sfruttamento e l'oppressione dei paesi che si sono arricchiti depredando le loro risorse, provoca dei contraccolpi anche sul modo con cui si è determinato il tenore di vita della classe operaia delle grandi metropoli, nelle condizioni storiche proprie del periodo coloniale. Ciò crea problemi complessi, ma non è di per sé un fatto negativo. Tutt'altro, perché esso può dare un colpo a una delle cause più profonde del formarsi di quelle aristocrazie operaie e di quelle tendenze corporative che si sono sviluppate soprattutto nei paesi anglosassoni, portando a una larga integrazione del movimento operaio nel sistema capitalistico, e può contribuire quindi a sollecitare i movimenti operai di tutti i paesi capitalistici a liberarsi dall'egemonia borghese, a conquistare la pienezza della propria autonomia ideale e politica, a lottare per una trasformazione profonda della struttura economica e dello sviluppo nazionale e a trovare le vie dello stesso proprio benessere sociale in modi che, se saranno diversi da quelli finora praticati, potranno però essere anche più giusti, più veri, più umani.
L'evento nuovo decisivo è stato ed è il restringersi dell'area della dominazione dello sfruttamento imperialistico, in conseguenza dell'esistenza e del consolidamento dell'area economica socialista e della spinta all'emancipazione economica e politica che si manifesta sempre più vigorosamente ed estesamente nell'area dei paesi emergenti. Ma vi è anche un altro fattore, costituito dalla maggiore combattività della classe operaia dei paesi capitalistici, che sa difendersi in modo ben più agguerrito dei decenni passati e che ha realizzato conquiste di tipo nuovo: salario garantito, più elevate indennità di disoccupazione, alcune forme di controllo sull'impiego della forza lavoro, eccetera. E questo fatto nuovo, mentre frena in misura più o meno rilevante la caduta dell'occupazione e dei redditi dei lavoratori, rende più complicato l'uso dei meccanismi adottati nel passato per superare le crisi, scaricandone tutti i costi sulle masse lavoratrici. Anche sotto questo profilo, dunque, si manifesta sempre più evidente la necessità oggettiva di soluzioni nuove per chiunque sia interessato a evitare che le vie d'uscita dalle crisi siano cercate in strette reazionarie o in avventure di guerra. Il compito è oggi quello di portare tale corso a una nuova fase, caratterizzata dall'attiva costruzione di un solido e sicuro assetto mondiale, di coesistenza pacifica e di cooperazione, per lo sviluppo dell'intera umanità e per la giustizia in ogni parte della terra. Sentiamo però che è compito del nostro partito, che è compito di questo nostro congresso, prospettare almeno alcuni principi e criteri ai quali dovrebbe ispirarsi, secondo noi, un progetto di cooperazione mondiale. La prima necessità ci sembra quella di considerare i temi della cooperazione nella loro globalità, sia nel senso di valutarne tutti gli aspetti immediati e di prospettiva anche lontana, sia nel senso di coinvolgere, di associare tutti i paesi e tutte le aree del mondo. Globalità, dunque, significa ovviamente non limitarsi ai problemi pur rilevanti del petrolio, ma aprire la trattativa anche sulle altre fonti energetiche, su tutte le materie prime, sui prodotti industriali ed agricoli, sui servizi, sulla tecnologia e sulla ricerca. E tutto ciò noi vediamo non solo in termini di sviluppo degli scambi e di giusta definizione dei rapporti finanziari e monetari che vi sono connessi, ma anche e soprattutto in termini di vera e propria cooperazione verso forme sempre più estese ed organiche di divisione internazionale del lavoro, reciprocamente vantaggiosa e di integrazione. È chiaro che un sistema di cooperazione di così vasta portata, mentre darebbe un impulso vigoroso, sinora non concepito, al risollevamento e allo sviluppo delle aree arretrate, creerebbe basi e sbocchi nuovi, anch'essi finora non concepiti finora, all'ulteriore sviluppo economico e scientifico dei paesi già industrializzati. Ma ciò richiederebbe che la riconversione produttiva di tali paesi, che la crisi in atto rende comunque urgente, sia già fin d'ora consapevolmente impostata guardando a questi nuovi traguardi dell'intera umanità. Ecco la sola prospettiva nella quale si possono saldare gli interessi e le aspirazioni dei popoli delle aree arretrate con quelli dei popoli e dei paesi dell'Occidente.